Innanzitutto un applauso per la nostra vice Leonora Titoretti. In questo favore del festival, questa sera ci sarà la festa di Leonora, perché realizzare un sogno, come quello di pubblicare un libro, in effetti non è una cosa che accade ogni giorno. Quindi complimenti a Leonora che dopo 500 anni, oltre 500 anni, che questa famiglia è stata presente, ha operato, lei per la prima volta ha reso pubblico un lavoro sulla famiglia Nicolaci. Lei ha questo merito, una Nicolaci in Palazzo Nicolaci, in via Nicolaci. In via Nicolaci. Ecco. E che dire, io sono Francesco Russo, sono l'editore del libro, mi onoro da qualche anno di pubblicare volumi a tanta gente di quest'area che abbiamo nominato spesso il Palminoco in senso onnicomprensivo, questa area che prima comprendeva parecchie province fino a Enna, Caltanissetta, Ragusa, Siracusa eccetera, e una settimana fa abbiamo fatto proprio qui a Pontito Ragusa una bella manifestazione dedicata alla poesia. I nostri autori sono parecchi di noto come casa editrice, questo volume che voi avete visto di vendita è il numero 39 di una collana che si chiama Minene, Minene da una delle muse, delle antiche muse che onorano la memoria. E un libro in questione venne inserito in questa collana. Siamo stati attenti nella pubblicazione a dare, come facciamo sempre, attenzione alla carta che scegliamo. Voi potete vedere una carta di colore ocra e una carta della Filipponi, proprio scelta per non stancare nella lettura. Siamo stati attenti ai risvolti, nei risvolti voi trovate a sinistra, perché il primo risvolto parte della presentazione della professoressa Lina Scalisi, che è ordinaria di storia moderna all'Università di Catania, alla facoltà di lettere e filosofia, una professoressa che ha scritto molto bene di quello che ha fatto Eleonora, proprio quando dice la professoressa che Eleonora ha saputo coniugare quel che è la storia del casato, la storia del casato con la storia della città con tutte le varie vicissitudini, dando importanza ad aspetti emozionali, ad aspetti di questioni che riguardavano le persone. Negli ultimi tempi si è dato più importanza ai monumenti, alle cose in pietra e poca importanza alle persone. Questa è una cosa che accade purtroppo molto facilmente nei piccoli centri. Allora accade che ci si dimentica delle risorse umane positive che in questa comunità, come in altre, ci sono, e allora dare importanza alle persone del passato e soprattutto a quelle del presente è una cosa molto dignitosa. Voi potete usare, a proposito dei risvolti, lo potete usare come segnalibro, per dire, no? E nell'ultima parte trovate una bellissima foto di Eleonora con la sua biografia.
Sempre Giulia.
E allora, andando successivamente agli attori della serata, perché qui ci sarà questa sera, da parte nostra cercheremo di dare il meglio, nessuno di noi è professionista dell'apparire in pubblico, ma cercheremo di contribuire seriamente alla riuscita della serata approfondendo i temi. Alla mia sinistra c'è lo studioso di storie locali, appassionato di storia locale, Alberto Frasca, che è qui. Poi c'è Antonello Siciliane. Il sindaco, il dottor Corrado Confatti, che darà il proponimento. Avremo anche l'assessore alla cultura, Costanza Messina, che è seduta qui in mezzo. Pure la registrazione della la proiezione di alcuni video, Nazareno Iumara, che sarà attento anche alla registrazione di video. Ci tengo a dire che innanzitutto grazie a tutti voi che in forma articolata avete partecipato alla serata, o perché interessati, o perché parenti, o perché amici che danno importanza alla questione di storia locale. Noi
nella nostra povertà di mezzi, ci occupiamo nel pubblicizzare queste cose, ci occupiamo di qualunque strumento a nostra disposizione, quindi tipo Facebook, tipo i siti internet, e ci piace quando qualche giornalista fa eco nei giornali locali o nazionali, perché è attraverso queste cose che c'è il passaparola e la gente, anche che è lontana, anche che non sta qui questa sera, può continuare a seguirci. Ecco che allora il video della serata sarà poi proiettato in vari siti internet e farà partecipare anche chi non ha potuto partecipare alla serata. E allora io do la parola alle nostre autorità locali, quindi al sindaco Corrado Bova.
Grazie. Buonasera a tutti, tutte le autorità presenti, gli assessori, i consiglieri, ma voi tutti che siete intervenuti. Ci troviamo nella sala, forse una delle sale più belle della nostra città, e in un palazzo che continuiamo a rappresentare a tutti i visitatori con tutti i mezzi possibili e immaginabili come il nostro migliore, la migliore espressione di monumento che abbiamo di barocco a nord, insieme ovviamente ad altri, ma siamo molto orgogliosi quando parliamo di via Nicolaci, la via dell'Infiorata, di Palazzo Nicolaci. Ma di queste cose, della famiglia, del libro, è giusto che parli chi ha lavorato, chi conosce, chi ha approfondito gli studi, e quindi gli studiosi presenti al tavolo. Ringrazio l'editore Urso per questa prima presentazione, un po' di marketing librario, ma nello stesso tempo anche di attento e instancabile operatore del settore, il settore che sapete ha alti e bassi in una curva di rendimento anche di natura economica, e l'insistere significa che c'è grande passione e c'è stata da sempre, non negli ultimi anni così come si sta verificando, la visione di cui io ho fatto grandemente tesoro adesso da amministratore, ma penso di averla nelle mie corde, perché non si può cambiare totalmente, si diventa amministratore di una città così importante e quindi nello stesso tempo poi si cambia totalmente il modo di pensare, quello che secondo me la bellezza, la cultura, l'arte sono, almeno per quanto riguarda Noto e Sud-Est in particolare, elementi di sviluppo economico. Questo binomio non me lo taglierà nessuno dalla testa. Siccome ho l'esperienza di essere cittadino di Noto, di una città così bella, e la piccola altra esperienza di avere avuto la fortuna di fare studi economici, penso che se abbiniamo le due cose, li facciamo camminare come stiamo facendo camminare in questi ultimi mesi, sicuramente Noto avrà un volano di riferimento che parte dalla cultura e dal turismo per arrivare poi ad essere sviluppo economico, ma ce ne stiamo accorgendo in questi giorni. E questa ritrovata forma di voglia di rimetterci tutti in discussione, di sbracciarci, di ritrovare le nostre origini e la nostra forza, determina anche una maggiore sensibilità. Perché la fortuna, da una parte, dovuta all'azione importante sul territorio della sezione dei carabinieri che si occupa di recupero di opere d'arte per quanto riguarda il paliotto di Nota Antica, dell'ermo della Santissima Provvidenza di Nota Antica, negli ultimi mesi, voi sapete, abbiamo recuperato questo paliotto d'altare molto importante, e nei prossimi giorni faremo insieme ai carabinieri una conferenza stampa di presentazione più illustrata e più dettagliata. E quella è stata una fortuna, come dire, l'azione esterna che ci ha riportato un bellissimo riferimento della nostra storia. Questa invece è la sensibilità ritrovata di nostri concittadini, ma la sensibilità ritrovata in ognuno di noi, che nel momento in cui può donare qualcosa alla città perché ritiene che sia utile farla fruire a tutti, studiosi, visitatori, ma cittadini tutti, invece di tenerla all'interno di magazzini e quant'altro, significa effettivamente che si sta andando nella direzione giusta. E quindi mi permetto di ringraziare Ottavio Maria Scribano per aver dato la possibilità di riportare a casa un elemento molto importante che, come amministrazione, rivendico almeno sotto due aspetti importanti. Non mi voglio assolutamente dilungare, ma quando bisogna precisare le cose bisogna precisare. Io ho una grandissima grandissima ammirazione, stima infinita che va oltre ogni possibile immaginaria considerazione per lo studioso Alberto Frasca. Perché uno studioso attento, minuzioso, corretto, che ama troppo questa città e la ama da sempre. Però quando leggo molto spesso che si è ritrovata qualcosa, si è riportata qualcosa, si è riusciti a fare qualcosa, ed è giusto che si faccia, ma alla fine sembra che questa qualcosa sia scesa dalle nuvole, e allora mi sento, tra virgolette, come amministratore di una amministrazione accorta, leggermente stuzzicato, e dico: ma nel ritrovamento, nella donazione, nel trasporto, nel restauro, nella volontà che questa sera, perché poteva avvenire domani, dopodomani, ma bisognava dare anche merito a questa nostra concittadina che ha voluto riscrivere la storia della sua famiglia, una famiglia molto importante, per donarla, quindi andare oltre ad una tesi di laurea proprio per rendere tutti partecipi di una storia così importante che ha fatto la storia della nostra città. Non si può non dimenticare che tutto questo è possibile perché c'è un'amministrazione che ci crede. Allora, siccome spesso si legge che le cose avvengono metafisicamente per virtù dello Spirito Santo, penso che sia opportuno sottolineare che avvengono perché c'è qualcuno che ci crede. Detto questo, e me lo posso permettere perché, ripeto, la premessa è assolutamente sentita, voglio chiudere dicendo: noi abbiamo già preparato, in modo che gli aspetti amministrativi vengano definiti subito, abbiamo preparato il verbale di consegna e donazione, che è un atto importante considerato che si è consumata la fase in cui il proprietario ha effettuato la donazione, quindi si è spossessato. Mi sembra corretto e doveroso che in questo momento, è compiuto, si possa siglare quest'atto di verbale di consegna e donazione, in modo che da questo momento siamo responsabili di questo enorme patrimonio che abbiamo il dovere di restituire a tutti, e il donatore abbia quel sollievo di aver concluso un iter assolutamente importante da sottolineare, e che spero possa essere d'esempio per chi può contribuire ancora ad arricchire la nostra storia. Allora, l'anno 2013, il giorno 30 del mese di agosto, in noto presso il Salone delle Feste di Palazzo Nicolaci, tra il signor Ottavio Maria Scribano, e poi ovviamente seguiremo con i dati, e il sindaco pro tempore del comune di Noto, si conviene e stabilisce quando sei. Premesso che circa mezzo secolo fa fu recuperata una lastra intarsiata con pietre pregiate e policromi, che fu la copertura sepolcrale di Giacomo Nicolaci, rimasta in abbandono nell'orto della cantina sperimentale un tempo appartenente al convento dei Cappuccini, insieme ad altre lastre sepolcrali divelte dal pavimento della relativa chiesa settecentesca, allorché questa fu interamente ristrutturata per farne il pantheon dei caduti di guerra. Che dalla data che detta lastra è stata custodita da parte del signor Ottavio Maria Scribano nella chiesetta privata di pertinenza della fattoria Belludia, pervenuta dal padre naturale al principe Corrado Nicolaci di Villa Dorata, facente parte del complesso dei beni ricevuti per legato testamento. Considerato che il signor Ottavio Maria Scribano, consapevole del valore storico del reperto riguardante uno dei principali artefici della ricostruzione edina, ha ritenuto di donarla alla città per una funzione libera a beneficio di studiosi, visitatori e della cittadinanza tutta, presso i locali di Palazzo Nicolaci, fondato da Giacomo Nicolaci, dimora del nobile casato per oltre 3 secoli, il signor dottor Corrado Bonfanti accetta la donazione e ringrazia a nome della cittadinanza. Il trasporto, il restauro e tutti gli adempimenti connessi alla sistemazione della lastra saranno a totale carico del comune di Noto. Grazie.
Viene completato ogni aspetto formale con la firma del sindaco e la firma del donatore. Faccio il commento.
Sì, com'è?
Io volevo soltanto.
Allora,
lo posso fare a voce, non c'è problema.
No, con il microfono, perché non sentono, se no.
Io volevo soltanto chiedere all'amministrazione che, effettuato il relativo restauro, il tutto venga posizionato nella biblioteca Nicolaci. mi sembra che sia il posto dove possiamo chiudere il cerchio.
Senza dubbio, non penso che ci sia assolutamente problema a questa richiesta.
La ringrazio.
Su questo non ci sono dubbi, possiamo assolutamente aggiungerla. Intanto lo sigliamo così per non tediare il resto della e lo aggiungiamo, ma non c'è assolutamente problema.
Sono molto contenta di poter partecipare alla felicità del sindaco, non solo di presentare il libro di Eleonora De Bonaci, quindi la ricerca di una persona sulla storia della propria famiglia e poi sul dono alla città, quindi una famiglia che rappresenta inevitabilmente un valore privato per una persona, per una giovane donna alla ricerca di se stessa, del proprio percorso personale, ma anche un valore pubblico su quella che può essere la costruzione dell'identità di quella città. Ma sono al contempo felice di partecipare ad un grande evento, perché stasera non ci fermiamo alla presentazione del libro, ma al ritorno, come dicevamo prima, dopo 500 anni, quindi al ritorno della storia di questa lapide, di Giacomo De Bonaci, che come diceva appunto Mario Scrivano, chiude un cerchio, torna a casa, a questa casa che è appartenuta a questa grande famiglia, che oggi appartiene ad una grande popolazione, qual è la cittadinanza di Noto, e che possa in qualche modo restare a futura memoria di tutti quei giovani, meno giovani, visitatori e studiosi, ma io più che visitatori e studiosi mi aspetto e la dono alla cittadinanza, a questi ragazzi, a questi giovani, a tutti quelli che in qualche modo sentano questo patrimonio culturale non come insieme di pietre anima perché hanno anno, ma come persone. Ecco che la famiglia Nicolaci, che l'onora ce lo rappresenta, è patrimonio culturale, ma sono i nomi, cognomi, nascite, morti, storie, vita, vita di tutti noi. Allora, quando in tante occasioni ho detto noi siamo il nostro più grande patrimonio culturale, è il nostro patrimonio dell'umanità, e ognuno di noi lo siamo. E questo non è un bagaggio, è responsabilità, senso di essere presente a se stesso, senso di chi sei, da dove vieni e quindi dove vai. Allora, la bellezza di questo momento che voglio condividere con tutti voi, e voglio, apro subito una parentesi, condividere con chi a fondo la sala ha permesso oggi questo grande regalo alla città, che come diceva il sindaco potrà accadere in tanti momenti e forse, come potrebbe dire Ottavio Scrivano, sarebbe anche potuto non accadere mai. Ecco che allora le strane congiunture astrali che fanno sì che quando delle cose buone si mettono in moto, allora le persone si incontrano, ha fatto sì che l'associazione Fianco Fiera, con Gianni Massozzo, che qui è che vi ringrazio, si è mostrata disponibile per portare questa lapide che al di là del bene culturale, quindi del dato storico, ha un peso notevole, come vedrete stasera, giù. E quindi ringrazio tutti i ragazzi che l'hanno fatto, ringrazio Alberto Frasca, senza il quale, senza la passione e la curiosità, forse non avremmo corso così tanto. Ringrazio l'onore Nicolaci e Francesco Urso per questo libro, che poi è sempre il punto di partenza. Ringrazio il personale della biblioteca e dell'assessorato, perché mette sempre cuore in quello che fa, al di là dei tempi e dei modi. E ringrazio soprattutto il nostro sindaco, Corrado Bonfanti, che appunto mette cuore, volontà, testa e coscienza in quello che fa, e soprattutto cerca di dimostrare che un'amministrazione, un'istituzione è fatta di persone che possono essere affidabili. L'affidabilità è importante, perché senza l'affidabilità le cose vanno così, via col vento. E allora costruire una comunità di persone, per questo siamo, e invece mettere mattone su mattone dei pezzi, che non sono come i muri di questi palazzi che vediamo e che restano nel tempo, ma che sono fatti di valori, di grandi e piccoli gesti, di azioni quotidiane, di azioni che non si vedono, ma che poi rimangono nel tempo. E per questo ringrazio Mario Antonio Scrivano e tutta la sua famiglia, che con lui si è privata di questo grande bene che poteva rimanere nella propria dimora, di averlo invece voluto donare a noi. E su questo mi assumo tutta la responsabilità, non come amministratore e assessore alla cultura, ma come cittadina di Noto, affinché questo bene e questi beni possano restare per tutti noi e a un nonno, quelli che siamo in qualche modo, grazie anche a giovani come Eleonora, possiamo rendercene conto e muovere la nostra vita su questi valori. Grazie.
Passiamo velocissimamente con la discussione della serata, passando la parola ad Alberto Fresca.
saluto.
Ah, meglio, meglio.
Mi consentite una piccola considerazione mia personale, perché nel giro di pochi mesi ho realizzato due cose per le quali ho combattuto per anni, come si dice, no? L'intitolazione del teatro a Tino di Lorenzo, che erano almeno 10 anni che avevamo lavorato per questa ipotesi, e ora il ritorno a casa di Giacomo Nicolasi. Le cose le hanno dette sia il sindaco che Costanza Messina, e quindi non mi dilungo sul argomento. Perché siamo qua questa sera? Qualcuno ha detto per la festa di Eleonora.
Esageriamo.
Certo, è la festa di Eleonora, ma è la festa della città. Una delle notazioni che più mi è piaciuta che fa Eleonora nella sua tesi è un'affermazione che ha una sua logica profonda. Indipendentemente da quello che può essere in ciascuno di noi, il giudizio che sarebbe antistorico, perché sarebbe con il senno del poi, sulla società del tempo, del Settecento, le grandi famiglie, i poveracci, cioè, la verità storica è che senza quelle grandi famiglie Noto non sarebbe stata quella che è. Senza quelle grandi famiglie la biblioteca comunale sarebbe intestata chissà a chi, ma fu intestata, guarda caso, ai principi di Villa Dorata, perché il primo nucleo della biblioteca proviene dai libri che erano nel palazzo, che erano stati di Giacomo, da tutti gli altri, che sono tutte di grande cultura, e io ho avuto anche l'onore di conoscere Corrado Nicolasi, morto pochi anni fa, e mi ricordo come subì la piccola scena con lui. Era uscito un libro di Enrico Orcino Sorta, io lo avevo letto, lui l'aveva letto, e ci fu un piccolo dibattito fra di noi. Per fortuna avevo letto delle recensioni, quindi non mi feci sopraffare da Corrado Nicolasi. La tesi di laurea. Una piccola digressione qua per il merito del presidente del tempo dell'Arcobello, Orazio Di Rosa, è in corso una raccolta di tesi di laurea che riguarda la loro. Una cosa che sembrava facilissima all'inizio, e invece ha dimostrato poi di essere molto complessa e piena di risvolti e di cose che abbiamo scoperto via via. Eravamo fermi a 70 lauree, a 70 tesi, che più o meno erano quelle che erano state depositate nella nostra biblioteca. Parlando un po' in giro, sono venuti fuori, siamo arrivati a più di 150. Non chiude l'elenco Eleonora con la sua tesi, perché ne sta sopravvenendo un'altra, e quindi abbiamo un insieme di più di 150 tesi che riguardano loro sotto tutti i suoi aspetti: la cultura, i personaggi, i palazzi, la famiglia di Colaci. Ne ho una quindicina. Ogni tesi di laurea che riguarda la famiglia di Colaci o che comunque parla dei Nicolaci è come un pezzo di mosaico. A mettere il coperchio ora arriva lei, che fa la storia della famiglia. La cosa però, insomma, qua ci sta solleticando, no? Perché è la prima puntata, quando ero un ragazzino leggevo il giornale dove c'erano quei conti a puntare, e quindi ansioso, cercavamo la seconda puntata. E allora io diffido subito,
arriverà
al lavoro e completa questo perché personaggi parla di grosso di Dio, insomma, parte a ricordare quel Corrado Nicolasi, che i due unici sindaci che hanno la lapide nella corona del municipio, Corrado Nicolasi Antonina e Sergio Sallini. Io non so se resterà un posticino per me, perché mi prevede fuori anche sindaco, ma non aspira tanto, mi convinco che ci sono. E diciamo, la festa è della nostra città. Quali sono le altre tesi? Ebbene citarle, no? C'è Francesca Ferreri, che è una delle prime studiose che parla delle quattro dimore della famiglia Nicolasi, a Noto a Palermo, e ho scoperto che la famiglia aveva un bel palazzo acquistato, non fabbricato da loro, a Palermo, che poi è stato ceduto ad altri. E nella tesi di Eleonora affiora già una prima notizia sulla presenza dei Nicolasi nel 500, già nel 500. è stato confortato dalle ricerche che il tedesco, professore Antonello Capodicasa, che è l'altro che ci sta mettendo sempre curiosità, perché stiamo aspettando ora le altre puntate che collabora con la rivista media, con la quale ho l'onore di collaborare anch'io, e stiamo aspettando ora che ci sarà una seconda puntata. Lui è un signore che se ne va da qui, legge quei discorsi degli altri contadini, che io quando mi volevo cimentare in questa cosa cominciai a guardare la testa, e se lo guardavo completamente, quindi uno studioso che ha il capogiro invece dei documentantini, e quindi faccio molto poco. Ecco, una proposta di riuso museale del Palazzo di Codace di Salvatore Gemellaro. Chiara Manciagli che esce fuori dal palazzo, ma fa sulla via Nicolaci, scenografia urbana fra tutti, Chimere e Festa Parola. Rosa Savarino, la famiglia Nicolaci, strategie economiche e scienze sociali. Questo è un altro degli aspetti della storia di questa famiglia, che dimostra le grandi capacità imprenditoriali, che dall'essere c'è uno studio di Michele Luminati, un professore svizzero di lingua italiana, che ha pubblicato il suo studio nell'ultimo volume sul Palazzo Nicolaci, edito dopo il restauro a cura di Giovanna Susan, che individua anche, riesce a individuare quello che nel sito che era stato assegnato ai Nicolaci nel momento della ricostruzione, che era un decimo dello spazio dove è sorto il palazzo. Perché nel giro di pochissimi anni l'ascesa della famiglia fece in modo che si acquistassero tutti i siti accanto, per cui c'è un quadrilatero intero della nostra città che costituisce il palazzo. E Salvatore di Classe si sofferma invece sulla Villa Eleonora, della strada che va verso il mare. Giovanna di Dio, la donnara di Marzameni, Maria Francesca Calvo all'interno di un testo, di una tesi che parla di dove il barocco inserisce ovviamente, e poi Maria Persello per una storia della cultura a noto, quindi la cultura a noto attraverso la biblioteca della famiglia Nicolaci di Castrano. Quindi gira e regina, cadiamo sempre qua in questo spazio. E poi la storia del teatro, dobbiamo ricordare che il teatro comunale nasce per volontà di un Nicolaci, che prima voleva cedere lo spazio dove ora c'è la piazzetta del mercato, ed ebbe la fiera opposizione dei vari cruciferi che non volevano che di fronte alla chiesa, poi la chiesa fu demolita, c'è lo spazio lì del parcheggio di fronte al mercato, perché non voleva che una cosa laica così come il teatro stesse di fronte alla chiesa. Pasqualina da Santo Poli, il teatro della città, e qui anche si ricordano le vicende Giuseppe Sonarino, che addirittura sviluppa una sua ipotesi per la riqualificazione della masseria di Perugia, storia ora recuperata in questo stato. E la nostra Carmen Tiranoso, la chiamo nostra, perché è la direttrice della biblioteca, e con collocazione per ringraziare il personale della biblioteca, che è sempre molto cortese, molto disponibile, che parla di un nella testa i gruppi dirigenti e potere locale a loro ovviamente non potevano non trovare spazio che anche i Nicolaci. E così Cristina Cataneo e così Liliana Maria Candiano, che parlano di argomenti generali, ma comunque sempre ruotanti attorno a questo. Piccola conclusione mia. Per quanto riguarda la vicenda ne ha accennato già il sindaco. Io ho fatto una ricerca sulla chiesa dei Cappuccini, partendo dalla Antica, e già la chiesa dei Cappuccini della Antica era stata scelta dai Nicolaci della Antica, ora invece poi dopo potrà parlare di lui, quando arrivarono, come si installarono a Novi, come conquistarono poi l'ambiente cittadino, culturale, politico, e avevano scelto come sepoltura le chiese dei Cappuccini, prima l'Antica e poi la Novi. Quando nel 24 fu scelta la chiesa dei Cappuccini per fare il Pantheon, una cosa nobilissima da fare, che glorificasse in un certo senso i caduti della prima guerra mondiale, l'opzione fu il Pantheon. Quindi il Pantheon, i Cappuccini, che poi divenne Pantheon. Per fare solo loro, ci mantellarono tutto quello che c'è. La lastrica è visto lì all'ingresso, e vi prego di soffermare, vi vado a uscire per vedere anche se è stata levata, perché giustamente chi trasporta amministratori, il restauratore capiva che non si potevano portare, perché ci sono dei pezzi di marmo, degli intarsi che si stanno intriciolando addirittura. Perché? E qua io sono uno appassionato della mia città, ma ci dobbiamo essere critici nei confronti di noi stessi, lo dobbiamo fare. Che senso aveva che si smantella il pavimento della chiesa, si tolgono le lastre, anzi la lastra, questa di Giacomo ed altre due tombe dei Nicolaci che erano applicate alla parete, che sono, per fortuna, anche quelle sono andate a finire a Belluglia nella fattoria, e sono a pezzi, per fortuna questa è da Tutelsera, ma quelle sono a pezzi, quindi dobbiamo ricostituirla quando sarà l'occasione per vedere se manca qualche cosa. Ma che senso ha che si smantellano e si buttano questi pezzi di marmo importantissimi nel giardino della cantina sperimentale, all'acqua e al vino, il vino messo là fuori per quasi 30 anni. E non solo questo, ma se c'erano le tombe, se c'era la lastra del pavimento, sotto la lastra c'era già. Che dico, una parola che non uso mai, se ne fregarono letteralmente. Sotto il pavimento della chiesa del Pantheon sicuramente ancora giacciono le ossa di Giacomo Nicolaci.
Non sono.
Ma dove sono?
E non sono.
E non sono.
Ora, dietro.
E appunto, e gli altri, e gli altri che vogliono. Ora dico questo perché bisogna ricordarlo a noi stessi. Errori ce ne sono fatti. C'era un'insensibilità in quel tempo nei confronti di queste cose, era troppo vecchia da buttare lì. Per fortuna, dico, l'abite è integra, ma le altre sono rotte, e quindi quando si provvederà a quest'altro, cosa che sarà fatta più presto, perché già il sindaco sta predisponendo gli atti necessari per intervenire a restaurare questa labite, e poi dopo l'occasione che abbiamo studiato anche, perché l'idea è quella del centro che si il gesto che si apre all'inizio del Settecento con la costruzione del palazzo ideale, diretta per qualche tempo, perché con i giovanissimi di Giacomo Nicolaci, Giacomo ritorna a casa. E ritorna a casa perché l'idea della biblioteca è molto bella per me, perché lì sarà messo accanto ai suoi libri, c'è un testamento di libro di Giacomo, dove sono elencate decine e decine di volumi, non abbiamo idea di che cosa fosse la cultura in questa famiglia. Devo concludere che è giusto che sia fatta questa conclusione, ecco, dicendo semplicemente, guardate qua che cosa dice la cronaca a proposito delle labbra, quattro parole importanti. E qua viene descritta la chiesa dei Cappuccini prima della trasformazione in Francisco. In prossimità della balaustra in ferro, nella parete di destra del lato osservasi un mausoleo di finissimi marmi a vari colori, quindi delle vere foto moderne, artisticamente lavorate, sormontato dallo stemma gentilizio della famiglia Nicolaci. In effetti questi sono scritti nel canone romano, che fa un piccolo errore perché era lo stemma già abbinato Nicolaci di Lorenzo, perché va dicendo da loro scritto dallo Stato. E ricordo sotto tale stemma una testa alata scolpita in marmo bianco sovrastante un teschio con i lati di ossa sul primo altare di vista sovrasta la presidenza, e poi parla invece della lata di marmo che è stata recuperata con lo stemma gentilizio della famiglia di Guaglia, e immediatamente dopo un altro sempre con lo stesso stemma sormontato da una colonna, che qui ecco i pezzi importanti, opere, sculture in marmo, non erano in materiale buttate. Leggo l'ultima cosa, la descrizione dello stemma in termini di alattica, guarda come si deve dire, non possiamo parlare così. Campo vicino alla colonna dorica, di marmo fondata sulla pianura, il tutto naturale, sinistrata e sostenuta da un grande rilievo ritto d'argento collarinato d'oro. Quindi la descrizione ufficiale ad altra dello stemma, del secondo stemma, quando col titolo di principe lo è inserito nella colonna, si dà, questa è la descrizione che gli studiosi di Arabica hanno a proposito. E allora la conclusione qual è? Due sollecitazioni. A te e a lui. Tiriamo fuori questi altri documenti e leggiamo.
Un attimo.
Grazie. Grazie.
ringrazio Eleonora per avermi voluto qui questa sera a questo evento molto partecipato. Come è già stato detto, la storia della famiglia Nicolaci costituisce una parte importante della storia di Noto ed è naturale che ci sia tutto questo interesse verso questo argomento e spero anche verso il tuo libro.
Spero.
Con Eleonora ci siamo conosciuti circa un paio d'anni fa, quando lei stava preparando la sua tesi di laurea che appunto aveva per oggetto la storia della sua famiglia. Lei aveva saputo che io avevo svolto delle ricerche archivistiche sui suoi antenati, sui primi Nicolaci che erano giunti a Noto nel 500, alla fine del 500, e che ovviamente non erano ancora nobili. E quindi era molto incuriosita, devo dire anche abbastanza incredula e scettica riguardo alle cose che le raccontava. Poi anche lei si è appassionata alla ricerca storica fatta sui documenti antichi e devo dire che è diventata veramente una brava ricercatrice. Insieme poi abbiamo avuto modo di svolgere delle ricerche sulla famiglia Nicolaci, sia a Noto, all'archivio che è stato di Palazzo Chiavizzeri, sia a Palermo, siamo stati insieme a Palermo all'archivio di Stato, sia presso l'archivio privato della famiglia Nicolaci, dove devo dire abbiamo trovato veramente dei documenti molto interessanti. Il libro di Eleonora, secondo me, ha proprio il grande merito di basarsi sulle ricerche archivistiche e prendendo spunto in massima parte su documenti, da documenti inediti. Rispetto a tutti gli altri libri sulla famiglia, sui Nicolaci, che abbiamo lo studioso, l'amico Alberto Fassi, ha elencato prima, è il primo che proprio ha il merito di svelare chi furono i primi Nicolaci ad arrivare a Noto, quando arrivarono a Noto e da dove provenivano. Perché qua c'è il mistero, no, della provenienza dei Nicolaci. Quando Eleonora mi ha chiesto, sì, possiamo fare partire le immagini, quando Eleonora mi ha chiesto di intervenire alla presentazione del suo libro per parlare dei suoi antenati, ovviamente ho accettato con grande entusiasmo, ma le ho fatto presente che il mio intervento rischiava di diventare noioso se non avessimo avuto il supporto delle immagini. E quindi questa sera vi facciamo vedere alcuni dei documenti che Eleonora ha utilizzato per scrivere il suo libro. Documenti che in parte ho trovato io e in parte abbiamo trovato insieme nelle nostre ricerche. Iniziamo quindi da questa immagine. Questo è il più antico documento che riguarda il Nicolaci di Noto. È un atto notarile del 24 maggio 1575 che testimonia l'acquisto di un tenimento di casa a Noto Antica da parte di un certo Niccolò Giacomo Nicolaci. Il tenimento di casa, di proprietà del notaio Pasquale Gazzara, si trovava in Corrada San Teodoro ed era provvisto di doppio ingresso, di un cortile con un grande albero di gelsi e di una cisterna. Per la verità non si tratta dell'atto di vendita della casa, che molto probabilmente è andato perduto, ma della perizia che i Nicolaci e il venditore, cioè il Gazzara, avevano commissionato quasi figuratori a falegnami esperti per stimare il valore del fabbricato. Mi siedo, si può sedere?
Sì, sì, sì,
sì, sì. L'importante è che poi non lo posso
fare. Lì c'è
il telecomando.
Il telecomando,
sì.
Così per cambiare le immagini. E allora il documento è, a parte per l'antichità, è molto interessante per altri motivi. Prima di tutto perché Niccolò Giacomo viene definito calabrensi, cioè della Calabria, calabrese. Secondo perché il titolo dato a Niccolò Giacomo è quello di honorabilis, titolo che si dava alle persone non nobili, ma che appartenevano a un ceto sociale un po' più elevato rispetto alla gente del popolo. E terzo perché Niccolò Giacomo, che in molti documenti successivi è chiamato con il cognome Nicolaci, qui invece è chiamato Culaci o De Culaci. Ciò ha un suo significato ben preciso che vedremo più avanti. E anche l'anno che dobbiamo tenere a mente, cioè il 1575, ha un significato preciso perché è anche questo, diciamo, lo vedremo in seguito. Per il momento invece cerchiamo di capire chi è Niccolò Giacomo Nicolaci. No, ho sbagliato. Ecco. Niccolò Giacomo Nicolaci è figlio di Gregorio Nicolaci, vicino a Macento, ed è giunto a nord dalla Calabria insieme alla madre e ai suoi fratelli più piccoli, Antonino e Apollonio. Questo è il livello che la mamma di Niccolò Giacomo, cioè Girolamo o Genonima, come è indicato nel documento, aveva presentato in occasione del censimento di Anne Belle del 1584. Si chiamava livello perché il capofamiglia rivelava il numero delle persone che abitavano nella sua stessa casa e i beni che possedeva. Nel livello Girolamo dichiarava di essere vedova di Gregorio Nicolaci, di avere 60 anni, non so se si legge, lì c'è scritto Geronimo Nicolaci, vidua, vedova di anni 60, di avere a carico i figli Apollonio di 28 anni e Antonino di 32 anni, che evidentemente non erano ancora sposati, di abitare in due corpi di case terranee, cioè a pieno terra, e che tale abitazione era confinante con le case di Cola Iacopo Nicolaci, l'altro suo figlio, che quindi era già sposato e viveva per conto suo. Ma che lavoro svolgevano Niccolò Giacomo Nicolaci e i suoi fratelli? In quale attività erano occupati? Come risulta da molti altri notarini, i fratelli Nicolaci erano degli esperti conduttori e amministratori di tornare. Gestivano cioè le tornare prendendole in affitto ed avevano anche il ruolo di res, cioè di capiciurma. Questo è un contratto del 1583 con il quale il nobile Giovanni Vincenzo Vandolina di Novo e gli onorabili Niccolò Giacomo Nicolaci, Francesco Costanzo, Luca Scordamaglia, Baldassarre Spugna, Calabresi, dichiarano di costituirsi in società per gestire la tornata di Capopassero, chiamata in latino Tornaria Pachini. Questo invece è un contratto del 27 gennaio 1590 per la conduzione della tornata di Capopassero per la durata di 4 anni, stipulato tra Carlo Giovanni, barone di Buccello, e altri nobili, insieme ai fratelli Niccolò Giacomo e Apollonio Nicolaci. Nella società i Nicolaci partecipavano alle spese con una quota pari a 4 carati ciascuno, su un totale di 24 carati, cioè insieme detenevano un terzo delle azioni. In più però, siccome ne coprivano anche il ruolo di Raiz, spettava loro un pezzo annuo di 8 onze, più il 2% in peso di tutto il pescato. Questo è il livello presentato da Niccolò Giacomo per il censimento del 1593. Anche qui possiamo notare che Niccolò Giacomo è chiamato Nicolaci, non so se si nota in alto, Nicolaci anziché Nicolaci. Niccolò Giacomo dichiarava di essere il capo di casa, cioè il capo famiglia, di avere 50 anni, di vivere con la moglie Eleonora, che poi vedremo essere originaria di Avola, e con i figli Gregorio di anni 20, a cui era stato quindi dato il nome del nonno, Santoro di anni 18, Teodora, Andrea di anni 9, Pietro e Paolo che erano gemelli di anni 7 e un'altra figlia, Girolamo, che si chiamava come la nonna. Dichiarava inoltre di possedere un tenimento di casa nella città di Noto, confinante con le case di Apollonio Nicolaci, suo fratello, e di essere titolare di 4 carati di pulmina esistenti in questo territorio di Novo a Capopazzo. Quindi abitavano tutti insieme in tre abitazioni. Ora vedremo anche il livello appunto di Apollonio, che è sempre del 1593, dove Apollonio, che ha 40 anni, risulta sposato con una certa Clara, e anche questa Clara, vedremo, è originaria di Avola, cioè come la moglie del fratello, di Niccolò Giacomo. Anche Apollonio dichiarava di avere un arbitrio di tornare di 4 gradi e di abitare in una casa terranea confinante con la casa di suo fratello, Cola Iacopo Nicolaci. Questo invece è il livello di Girolamo, cioè della madre di Niccolò Giacomo e di Apollonio, chiamata la Colaci, che è ancora viva nel 1593 all'età di 69 anni. Come si può vedere, figlio Antonino, che ha già 43 anni, vive ancora con la madre perché non si è sposato. Da altri documenti risulta infatti che Antonino è terziario dell'ordine di San Francesco ed è quindi un religioso. E questi sono quindi i primi Nicolaci che arrivano a Novo. Ed ecco qui la ricostruzione, no, dell'albero genealogico dei Nicolaci della fine del Cinquecento. Gregorio è il più antico Nicolaci o Colaci di cui abbiamo notizia, anche se di cui sappiamo ben poco perché risulta già morto nel 1579. Gregorio era sposato Girolamo Cento ed aveva avuto tre figli maschi, quindi Nicolo Giacomo, nato intorno al 1543 e morto tra il 1609 e il 1612, quindi ad un'età superiore a 65 anni, Antonino, nato intorno al 1550, ed Apolonio, nato intorno al 1553 ed ancora vivo nel 1633, cioè all'età di 80 anni. Nicolo Giacomo aveva sposato Leonora Bianca, originaria di Avola, ed aveva avuto sette figli, cinque maschi, Gregorio, Santoro, Andrea, Paolo, Pietro e Pietro, e due figli, Girolamo e Teodoro. Anche Apolonio, come abbiamo detto, aveva sposato una Lorenza, Chiara di Lindullo. Tutti i figli maschi di Nicolo Giacomo avranno in seguito a che fare con le tornare. Santoro per molti anni farà anche il guardiano della torre di Vendigari e il magazziniere del caricatore. Andrea nel 1626 farà nascere la tornara di Manzamento, quella è l'anno in cui sorge la tornara di Manzamento. Paolo nel 1609 prenderà in gestione la tornara di Capopassero, mentre Pietro, poi vedremo, Pietro ne parlerà Eleonora, a metà del 600 risulterà l'unico gabellotto, cioè l'unico affittuario di tutte le tornate del litorale di Noto, da quella di Capopassero a quella di Manzanini, a quella di Vendiglia e a quella di Fiume di Noto. A proposito di Pietro, che è nato nel 1586 ed esattamente il 28 giugno 1586 che con Eleonora abbiamo trovato la fede di battesimo, vivrà fino all'età di 85 anni perché Eleonora, questa volta da sola, ha trovato il testamento, è stata bravissima, e quindi da Pietro poi è derivato il ramo nobile dei Nicolaci, perché i figli di suo figlio Giacomo, agli inizi del Settecento, acquisiranno i titoli, il titolo di baroni. Ecco, infatti, l'albero genealogico stilato da Raffaele Pena nel 1897 che indica come capostipite dei Nicolaci proprio Pietro, ma abbiamo visto che Pietro ha dietro tutta una famiglia. C'è qualche errore perché in realtà Pietro non sposa Giuseppa Malandrino nel 1621, ma questa Giuseppa Malandrino non è baronessa, quindi c'è un po' così di invenzione. E allora rimangono però ancora due cose da capire. Mi avvio per... la prima è da quale parte della Calabria arrivano i Nicolaci o Colaci come vengono chiamati all'inizio, e la seconda perché arrivano a Noto proprio nel 1575. Un documento che all'inizio mi sembrò risolutore del mistero, no? Del problema è questo, è un documento del 1620 dove è trascritta una supplica inviata da Apollonio al vicere dell'epoca per ottenere una nuova licenza di pesca e sperimentare una nuova tornata nel tratto di mare compreso tra Vendigari e la foce della Sinaro. Nella supplica Apollonio si rivolge al vicere in questo modo. Illustrissimo ed eccellentissimo signore, Apollonio Nicolace, non so se si legge, penso abbastanza bene, Apollonio Nicolace, della città di Nove, oriundo di Trobia, quindi Trobea, dice a Vostra Eccellenza che come quello che da molti anni a questa parte è stato il raisi della tornata di Capopassero, è molto pratico il suo esercizio e desidera sperimentare una nuova tornata, eccetera, eccetera. Quindi il mistero della provenienza dei Nicolaci sembrava risolto, cioè provenivano da Tropea, ma in realtà non è esattamente così, ci siamo vicini. Siccome mi sono letteralmente appassionato a questa ricerca sui Nicolaci, volevo trovare anche delle conferme, ho preso la decisione insieme a mia moglie di fare una gita a Tropea per approfondire le indagini e magari trovare proprio dei Nicolaci ancora più antichi e risalire ancora più indietro nel tempo. Quindi ci siamo concessi con mia moglie una piccola vacanza, questo fatto 3 anni fa, nel periodo di Pasqua, e a Tropea ho contattato uno studioso di cui non ricordo più il nome, al quale raccontai che cercavo le origini di una famiglia di pescatori esperti nella gestione di tonnare, che si era trasferita a Novo nel 500 e il cui nome poteva, il cui cognome poteva essere Nicolaci o Colaci. Dopo averlo ascoltato, lo studioso mi ha guardato e mi ha detto: guarda, dice, per continuare le tue ricerche devi andare a Parcheria e lì potrai trovare le risposte alla tua domanda. Parcheria, e cos'è Parcheria? Era un nome che non avevo mai sentito. Allora mi spiegò che si trattava di un piccolo comune sulla costa, a circa 2 km di distanza da Tropea, dove praticamente c'era una tonnara. E nel 500 questo piccolo paese, che oggi conta appena poco più di 1300 abitanti, era semplicemente uno dei casali che facevano parte del territorio di Tropea. Il giorno dopo siamo andati a Parcheria e ho fatto la conoscenza del dottor Luciano Mentrana, una persona squisita, uno studioso che ha scritto varie pubblicazioni sulla storia del suo paese e con il quale sono ancora in contatto. Ovviamente il Mentrana era molto interessato alla cosa, perché era stato anche a Novo lui in vacanza e conosceva anche Palazzo Nicolaci, ma non poteva mai immaginare che Nicolaci di Novo potessero avere qualcosa a che fare con Parcheria. Lui infatti mi spiegò che a Parcheria non esisteva il cognome Nicolaci, ma esisteva il cognome Colaci, e che uno dei cittadini più illustri di Parcheria è proprio un certo Onofrio De Colaci, che è ricordato come martire perché nel 1799 era stato giustiziato dai Borboni in quanto aderente alla Repubblica Napoletana. Il Mentrana poi mi ha fatto leggere anche questo passo di un libro scritto da Giuseppe Grasso nel 1992, che si intitola L'economia e società nella Calabria del 500. Nella nota pagina 218 si legge: almeno un cenno è necessario per qualche altra attività calabrese, come la pesca del corallo e quella del tonno. Specializzati in quest'ultima erano i tropeani. Da ricordare il memoriale col quale nel 1577, quindi sono gli anni in cui arriva Nicolaci a Novo, l'università omini del casale di Parcheria, distritto della città di Tropea, supplicando, fanno intendere al vicere, come essendo la maggior parte di essi tonnarari che si affittano tutte le tonnare del regno, e per detto effetto bisogna stare fuori di loro casa ogni anno dalla metà di marzo che fino alla metà di ottobre, restano preoccupate per le loro donne insidiate dai soldati di transito a distanza del paese. Quindi è una cosa notoria che i pescatori di tonno di Parcheria andavano in giro per tutta l'Italia per affittarsi le tonnare del regno. Dunque i Nicolaci, che certamente in origine si chiamavano Colaci, provengono da Parcheria e non da Tropea. E la conferma ci viene da questo documento che abbiamo trovato insieme ad Eleonora, abbiamo trovato a Palermo, ti ricordi?
Certo.
Questo è bellissimo, perché è la conferma che i Nicolaci sono di Parcheria. Appunto qui nel documento si dice che l'onorabile Girolamo Nicolaci Decembro, vedova di Gregorio Nicolaci, De Casale nominato Parcheria Civitatis Tropie, re di Calabria, al presente abitante a Noto, vende un terreno, esattamente una chiusa, cioè un terreno recintato, sito a Parcheria, confinante con la Tonnara, e la vendita avviene con il consenso dei figli Nicolò Giacomo e Apollonio Nicolaci, delitto casale di Parcheria, ma attualmente cittadini di Noto. Per finire dobbiamo spiegare perché i Nicolaci giungono a Noto proprio nel 1575, nei primi mesi o forse alla fine del 1574. C'è un motivo. Abbiamo detto che sia Nicolò Giacomo che Apollonio avevano sposato due avolesi. Nicolò Giacomo aveva sposato Eleonora Bianca, figlia dell'avolese Antonino Bianca. Si noti che il cognome Bianca non solo è ancora presente ad Avola, ma è molto diffuso. E Apollonio invece aveva sposato Chiara Tirindullo, figlia dell'avolese Vincenzo Tirindullo. Ora, cosa succede nel 1656?
Giacomo, che è figlio di Pietro e nipote di Vittorio Giacomo, ma non è il Giacomo della lapide, è il nonno del Giacomo della lapide, vuole diventare cappellano conventuale dell'ordine di Malta. E allora viene sottoposto a una sorta di processo di nobiltà e vengono fatte ricerche sui suoi antenati. E quindi vengono interpellati sia i giurati di Aula, sia l'arciprete di Aula, per avere notizie su, appunto sugli antenati amolesi di Giacomo e quindi sulla nonna Eleonora Bianca e la sua famiglia. Ed ecco la testimonianza dei giurati e dell'arciprete. Noi giurati di questa terra e marcato di Aula certifichiamo, a chi spetta vedere la presente, che ne costa per voce pubblica essere tradizione dei nostri antenati che l'armata turchesca navale nell'anno 1574 dette sacco a questa predetta terra e mandò a fuoco più luoghi, eziam di chiese, bruciarono diverse scritture pubbliche così ricorde come denotate. Cosa era successo? Erano sbarcati i turchi a Fontane Bianche, a migliaia, erano arrivati fino ad Aula e l'avevano messa a ferro e fuoco. E anche l'arciprete, vedete, dice che i libri dei battesimi sono scomparsi, quelli che lui ha in carico iniziano dal 17 ottobre 1574, perché aveva inteso dire da re e cappellani antichi che i libri dei battesimi più antichi si erano persi per il sacco che era avvenuto il 5 di luglio 1574. Altri documenti, no, questa è un'altra cosa, ma poi la vediamo. Altri documenti e cronache dell'epoca attestano quindi che nel luglio del 1574 Avola fu rasa al suolo, fu messa a ferro e fuoco dalle soldataglie turche che erano sbarcate a Fontane Bianche. E un altro bellissimo documento che ho trovato a Palermo attesta che solo un mese dopo il sacco di Avola, che fortunatamente non fece vittime perché la maggior parte degli abitanti si rifugiò a Noto, su una popolazione di 4.711 residenti, ben 584 solo nel primo mese avevano abbandonato il paese per trasferirsi nei centri vicini e soprattutto a Noto, che era difesa da solide mura di fortificazione. A questo punto mi sembra più che logico ipotizzare che anche i nicolaci andavano via da Avola perché non era ben difesa e si trasferirono definitivamente a Noto proprio in quel periodo. Avrei altre cose da dire, ma se no non posso dire tanto.
Per me non è scontato che la sala sia piena, è veramente un dono la presenza di ogni singola persona, perché già poter lavorare alle mie tesi di laurea è stata la realizzazione di un sogno che conservavo sin da piccola, e poterlo pubblicare, soprattutto pubblicare e fare l'inaugurazione oggi con la donazione delle lapide di Giacomo, che per me è veramente, forse è l'evento più emozionante della giornata, perché non tutti sanno che la lapide di Giacomo non solo appartiene a un personaggio fantastico della storia della famiglia Nicolaci e della storia di Noto, ma fu ritrovato negli anni 50 proprio da mio nonno, che lo portò al padre di Ottavio. E io, guardate, penso che non ci metterò, non mi basterà tutta la vita per poter ringraziare Ottavio, perché si è proprio privato di un bene di famiglia, come se voi vi privaste dell'anello della nonna, di qualcosa che vi appartiene nel profondo, e l'ha donato alla città. C'è qualcosa che veramente mi commuove, non riesco a smettere di dirgli grazie, sia in quanto Nicolaci, perché ha dato onore alla famiglia ancora una volta, ma in quanto Netina, perché ha dato un pezzo di storia alla città che non sarebbe andato perso. Quindi intanto lo ringrazio per questo, poi lo ringrazierò per tante altre cose. Detto questo, devo ringraziare la biblioteca comunale, perché non so se tutti voi avete fatto caso che ai lati del salone ci sono due teche. In queste teche sono conservati dei libri appartenenti al fondo antico della biblioteca comunale, esattamente il fondo Nicolaci. Infatti Nicolà ci proprio costituirono la biblioteca e probabilmente moltissimi libri appartenevano anche al grande Giacomo, permettetemi grande perché io lo adoro oltremodo. E questi libri sono i più belli e sono stati scelti appunto dalle signore che lavorano all'ufficio, che sono state gentilissime perché hanno passato del tempo a cercare questi libri per noi. Sono appunto soltanto alcuni e pensate, noi abbiamo veramente una ricchezza enorme, infatti il nostro fondo antico è veramente una ricchezza storica inestimabile, quindi poi potrete insomma ammirarli. Sono dei testi addirittura del 400, del 500, del 600, del 700 e se non sbaglio dell'800. Quindi vi dico veramente grazie a tutte voi e alla dottoressa Tiralongo. Detto questo, devo ringraziare anche Antonello, sono un po' noiosa, perché senza Antonello io non avrei mai potuto leggere i documenti che voi avete visto, perché sembrano oramai contigo in realtà, ed è stato molto difficile, all'inizio è stato veramente una odissea, però poi pian piano sono riuscita a capire qualcosa. E devo ringraziare la fortuna, Dio, forse mio nonno che dall'assù mi ha aiutato, perché nel mio libro ci sono tantissimi documenti inediti, me li sono trovati proprio per mano. Molto spesso avevo un'ipotesi, ipotizzavo la morte di una persona, aprivo il registro e trovavo l'atto notarile davanti a me, cioè quindi il testamento. Quindi sono stata anche molto fortunata. Io ho lavorato su tre archivi, l'archivio di Stato di Noto, quello di Palermo e quello privato conservato dalla famiglia Scribano e gentilmente mi ha concesso di andare a studiare e a tagliare un po' la famiglia. E detto questo, appunto, grazie a questa commistione di archivi e di fonti sono riuscita veramente a riportare alla luce ciò che è realmente successo, come nel caso di Pietro. Infatti Pietro, di cui ha parlato Antonello, è in realtà il primo capostipite della genealogia del Pepe. Mi dispiace dirlo perché Pepe non c'è più, però in realtà la sua genealogia in alcuni punti non è esattamente si difetta dal punto di vista storico. Me ne sono accorta per dirvi, perché nel testamento la persona elencava i suoi figli, a volte erano, cioè Pepe riportava sessi sbagliati o anche proprio nomi, persone totalmente inesistenti, e quindi nel libro troverai una genealogia aggiornata. Non ho la presunzione di dire esattamente, cioè esatta, perché può essere anche che arrivi un nuovo documento ad arricchire la mia genealogia, però basata su quello che io ho studiato e su quello che io ho visionato. Più che di Pietro, di cui il testamento è importantissimo perché abbiamo conosciuto insomma qual era la sua eredità, cioè quindi qual era l'importanza della famiglia, qual era la sua discendenza, io vi voglio parlare di un personaggio molto particolare e voglio iniziare così per un po' rispondere magari alle male lingue che possono pensare che una Nicolà ci faccia una storia che invece parli soltanto bene della famiglia. In realtà non è così, nel libro troverete tante cose che dicono la verità. E infatti, riguardo al padre di Pietro, Giacomo, sappiamo delle cose interessantissime grazie all'archivio privato. Di Giacomo, in realtà, sapevamo che insomma aveva migliorato le condizioni economiche della famiglia, aveva gestito bene le tonnare, perché i Nicolaci si fecero molta strada, secondo me anche dagli archivi, insomma, vediamo nei documenti, venivano annoverati come onorabili, quindi non erano nobili di nascita, almeno non erano nobili quelli che sono venuti a Noto nel 1575. Però delle persone rispettabili e che si sono fatte proprio strada in maniera astuta e molto intelligente, devo dire. E appunto, però, diciamo che Giacomo non si è proprio distinto per la condotta morale. Perché dovete sapere che in questo archivio privato io ho trovato due incartamenti. E allora prendo ve lo faccio anche vedere perché si riesce anche a leggere questo. Intanto la prima immagine è quella del testamento di Pietro, che vi ho solo accennato perché non voglio tediarvi, perché fa molto caldo. Questo è l'altro documento importante. Scusate la penna, ma quando io ho fatto le foto non pensavo di doverle presentare. Quindi, questo documento è un'accusa ai danni di Giacomo da parte di Lucio De Mauro. Lucio De Mauro era un personaggio che prima del 1690, data di questa accusa...
Stiamo parlando del nonno di Giacomo della Lapide.
Sì, non del Giacomo della Lapide, ma del nonno. Questo visse e morì prima del terremoto del 1693. Questa persona praticamente è stata accusata di avere non soltanto tradito la corona spagnola, diciamo creando dei collegamenti con i francesi, ma in realtà leggiamo nell'altra pagina del documento qualcosa di molto duro e che quando ho scoperto, insomma, sia io che Antonello, anche Ottavio, siamo rimasti un po' sconvolti, perché lo si accusa di aver conosciuto carnalmente, quindi violentato, la nipote, la figlia del fratello morto. E siccome non gli bastava aver fatto insomma, quest'atto, ha pensato anche bene di ucciderla per insabbiare il fatto che lei fosse incinta. E oltre ad ucciderla, in realtà ha avuto anche un guadagno economico, perché nella lettura del testamento di Pietro, quindi il padre, quello di cui vi parlavo prima, ho scoperto che questo signore aveva disposto 100 onze. Ecco, io parlerò molto spesso di onze, per farvi capire bene, un'onza vale più o meno 1000 euro, quindi 100.000 euro, insomma, non da buttare via. E aveva disposto, insomma, questa somma per la dote della nipote, che era rimasta priva del padre, quindi orfana. Quindi, nel caso in cui però questa ragazza fosse morta in età giovanile, l'eredità sarebbe andata allo zio, a questo Giacomo, quindi lui non solo ha insabbiato quello che aveva fatto, ma in realtà ci aveva anche guadagnato. Ed infatti, se leggete, la cosa che a me ha sconvolto di più è che il denaro afferma che la città di Noto conosceva questa cosa e non faceva nulla. Quindi, cioè, insomma, c'era già moltissima umiltà all'epoca, no, ma anche prima.
Diciamo, io non so,
succedessi degli eventi, e ho deciso di riportare questo documento perché l'ho trovato, e quindi tutto ciò che ho trovato l'ho riportato nel libro. Comunque De Mauro aveva ricoperto delle cariche istituzionali a Noto, quindi io credo che una persona abbia una certa credibilità, senz'altro. Quindi non so, ecco, il successivo svolgersi degli eventi. Sicuramente però Giacomo una buona persona non era, perché nell'altro documento che vi faccio vedere, questo documento è scritto da Corradino, il figlio. Corradino è il primo barone della casa di Nicolao, cioè acquisisce il titolo baronale nel 1701. E praticamente lui scrive, è come se riportasse il testamento paterno, e riscrive che il padre è morto poco prima del terremoto e che non si è comportato proprio bene nei suoi confronti, perché questo signore, questo Giacomo di cui parlavo prima, ha avuto due matrimoni. Il primo con Laura Guzzardi, dalla quale ebbe tre figli. Il secondo con Eleonora Magnano, tenete a mente questo nome perché io vi parlerò tanto di questo personaggio, da cui ebbe ben 11 figli. Corradino è il figlio del secondo matrimonio. Insomma, in poche parole, lui costrinse il figlio del secondo letto a dover pensare proprio di tasca propria all'eredità dei fratellastri. Ed infatti, Corradino afferma di avere ricevuto soltanto 67 onze annuali sulla baronia del Burgio, che non ne supplivano assolutamente all'eredità che lui aveva lasciato ai tre figli di primo letto. Ed infatti, nell'altra pagina del documento, lo mostro come personaggio senz'altro stravagante e proprio palesa i suoi sentimenti di asso nei confronti del padre, che aveva messo lui e la madre in una condizione senz'altro non piacevole. Parliamo adesso di Corradino. Corradino, questo è l'atto di acquisizione del titolo baronale di barone di Gonfarà. Corradino, non so se mi vedete tutti, se volete mi alzo, mi sento un po' questa messa, voglio guardarvi un po' tutti. Corradino è il primo barone, pensate che diventa barone prima di compiere 18 anni, e lo diventa grazie alla volontà della madre, Leonora Nicolaci, che è una persona fantastica, perché rimane vedova poco prima del terremoto e si rende conto che la famiglia Nicolaci doveva essere spinta e doveva essere spinta in più proprie direzioni. Infatti lei si occupa del figlio maschio, quindi dell'erede, e gli fa acquisire il titolo perché capisce che all'epoca serviva avere un titolo baronale per poter entrare all'interno anche del governo della città. Quindi lui è proprio il primo barone. Un momento molto importante riguardo a Corradino è stato quello del testamento. Infatti nel mio libro ci saranno moltissimi testamenti, perché seppur sicuramente tristi, sono i documenti in cui si ritrovano molte più informazioni. È importante aver trovato il testamento di Corradino, perché a Noto non è conservato perché è andato disperso. E il caso ha voluto che la burocrazia per una volta mi sia servita, in quanto all'epoca, se io appunto io dovevo dimostrare di essere diretta discendente di mio padre, dovevo mandare tutto l'incartamento, quindi il testamento, tutti gli atti che ne dimostrassero la diretta discendenza, all'ufficio del protonotario del regno, quindi a Palermo. Per cui sono andata a Palermo, e a Palermo, negli atti delle investiture di Giacomo Gonfalà Bellia, quello della lapide, che era figlio di Corradino, ho trovato il testamento del padre, che lo designa come erede universale. E per me è stata una grande emozione, infatti sono proprio scoppiata a piangere, perché era il testamento del primo barone e che mi ha svelato tantissime dinamiche, di cui però non voglio parlarvi perché è contenuto all'interno del libro, ma stasera voglio raccontarvi degli aspetti più interessanti, magari più intriganti della storia della famiglia. Ci stavo arrivando, infatti uno degli aspetti più intriganti sono le donne. Scusatemi, io mi chiamo Eleonora Nicolaci e quindi non posso che parlare bene di Eleonora Nicolaci e Magnano. Questa donna è una donna fantastica e secondo me ognuno di noi dovrebbe prendere esempio da questa persona, Pensate, rimane vedova poco prima del terremoto, con 9 figli in vita degli 11 che ha partorito. Io all'inizio avevo anche qualche dubbio sul fatto che li avesse partoriti, il ritrovamento del suo ultimo testamento mi ha dimostrato che invece li ha fatti tutti lei, quindi ha avuto anche questa forza proprio fisica. Lei addirittura, pensate, che quando ci fu il terremoto, la città di Noto chiese a Eleonora Nicolaci di donare 111, quindi 100.000 euro, per comprare il frumento da suddividere tra i terremotati. E lei lo dona, quindi questo mi fa capire quanto fosse importante la famiglia, ma anche quanto fosse intelligente Eleonora, perché pensate che il palazzo in cui voi vi trovate oggi sorge sul sito che ha acquistato lei, cioè all'epoca una donna non poteva neanche firmare un atto di acquisto se non c'era il marito, il figlio, qualche uomo che potesse garantire per lei. Ma lei, nonostante i limiti che la sua epoca le dava, è riuscita veramente a fare la fortuna della famiglia, perché acquisisce il sito. Questa area è l'area Matrix Ecclesia, forse sto sbagliando il latino, non lo so. Quest'area era fondamentale, quando infatti all'interno del libro troverete dei riferimenti alla storia di Noto, perché infatti io ho intitolato il libro La famiglia Nicolaci di Noto, perché non è un libro sulla famiglia Nicolaci, è un libro su Noto, perché i Nicolaci hanno costruito la loro storia intessendola con la storia della città, e soprattutto il terremoto, Noto antica, sono stati basilari, il terremoto in particolar modo, perché da un evento tragico hanno avuto veramente uno scatto e sono riusciti ad andare oltre e a migliorare le loro condizioni in maniera proprio abissale. Ma torniamo appunto ad Eleonora. Eleonora acquisisce questa area perché all'epoca i nobili e tutte le persone potenti si sono ovviamente apprestate immediatamente ad acquistare le aree vicino alla cattedrale. Più un palazzo era vicino alla cattedrale, più era importante. Guardate dov'è il palazzo Nicolaci, il palazzo di una famiglia di calabresi che gestiva le donnare, che è venuta in Sicilia. Cioè, questa cosa io la voglio sottolineare, perché è una famiglia che col suo lavoro è riuscita a conquistare qualcosa che tutte le altre famiglie di Noto non sono riuscite a fare, perché l'unica famiglia principesca. Quindi questo è un esempio di capitalismo, secondo me, fantastico del 500. Ma torniamo a Eleonora. Eleonora gode tutte le sue figlie, questo lo scopro dall'Ultimo Testamento, perché appunto vi dicevo, sono stata di un fortunato proprio da vergognarmene, perché anche il grande Michele Luminati aveva parlato soltanto del Primo Testamento, perché pensate, Eleonora subisce il terremoto e viene anche colpita dall'ondata di peste che colpisce la città pochi mesi dopo, quindi ovviamente pensa di essere prossima alla morte e scrive il testamento. In realtà non muore, perché avrà una vita lunghissima. Io non sono riuscita a trovare la data di nascita, tanto che con Antonello parlavamo di lei come di Highlander, perché non si sapeva quando era nata e quando magari la data approssimativa della morte. In realtà l'ho trovata, perché ho trovato altri due testamenti, quello del 1728 e uno del 1738, quindi sicuramente fino al 38 Eleonora è vissuta e probabilmente è nata nella prima metà del 500, quindi comunque ha avuto una vita molto lunga, e proprio per questo lei ha segnato molto la storia della famiglia. Ma comunque, torniamo al testamento, lei dice di aver dotato tutte le figlie in maniera uguale e le ha fatte sposare con baroni, ha fatto in modo che loro accrescessero il potere della famiglia. Ma non è stata importante solo per i figli e per il nipote, ma lo è stato tanto anche per il nipote. Una cosa che dimenticavo di dirvi è che anche una persona molto umile, e lo vediamo nei documenti, scusate, sono andata avanti, ho dimenticato di dirvi una piccola cosa, però non mi voglio confondere, vado avanti, ho dimenticato un documento che dirò dopo, di cui parlerò dopo, perché è molto molto carino. E allora torniamo ad Eleonora, questo è il suo primo testamento, questa è la firma originale di Eleonora, che probabilmente era analfabeta, perché vedete che è una firma un po' tremolante, e questo è l'ultimo testamento. Lei è una persona anche molto modesta, perché dice di voler essere sepolta non con dei vestiti sfarzosi come si doveva una donna del suo ceto sociale, ma con la tunica francescana. Questa cosa personalmente mi ha veramente colpito molto. Ma onde evitare di annoiarvi troppo su Eleonora, voglio raccontarvi anche un'altra storia su Corradino. Scusate questo passaggio, però è molto carina la storia. Praticamente Corradino acquisisce il titolo, quindi rimane 18 anni. E che cosa fa? Nel 1710 fa domanda per essere inserito nella massa giuratoria. In realtà era il governo della città. E allora coloro che già facevano parte della massa giuratoria in realtà non lo vogliono. Scusate, abbiamo un attimo. In realtà non lo vogliono inserire, perché Corradino non è nobile di nascita e non ha nessun suo parente all'interno della massa giuratoria stessa, neanche degli antenati. L'ufficio del promontorio del regno, quindi l'ufficio di Palermo, risponde che, avendo scritto i rappresentanti della nostra giuratoria, che appunto quello di Noè è il barone di Bonfalà, Bonfalà è all'interno del territorio del Vino, quindi è un barone del territorio di Noto, ed è una persona che si distingue per i suoi modi e per la sua condotta, non c'è alcun motivo per non inserirlo nella lista dei candidati. Se loro non l'avessero inserito, avrebbero dovuto pagare a testa 211, quindi ricordo sempre l'equivalenza, 200.000 euro. Inoltre il sindaco fu condannato a presentarsi entro 10 giorni dalla data all'ufficio di Palermo, proprio perché il Corradino precedentemente aveva fatto una donazione della stessa somma, quindi di 211, all'ufficio del viceregno. Ed inoltre devono mandare tutto l'incartamento che inserisce Corradino nella nostra giuratoria come però ancora, insomma, persona da eleggere, come candidato. Il Tortora ci parla di Corradino come esponente della nostra giuratoria, quindi fu inserito e fu anche eletto, e credo bene, quindi sarei spaventata a non leggerlo. Però questo ci fa capire come fosse difficile entrare nell'elite locale e come fosse difficile per una famiglia che autoctona non era. Quindi loro avevano anche proprio una disponibilità economica per potersi permettere di entrare. E adesso parliamo dell'altro personaggio. Scusate, faccio questi voli così. Appunto Giacomo Nicolaci. Anche su Giacomo Nicolaci, Bellia, io ho avuto una grande fortuna. E se non vi scocciate tanto, vi racconto come ho ritrovato un documento importantissimo. L'orazione funebre dell'Accademia dei Trasformati. Non so se tutti voi conoscete un po' la storia dell'Accademia dei Trasformati, ma in realtà, concedetemi questo termine, è una sorta di associazione culturale all'interno della quale si riunivano i nuovi nobili, appunto culturalmente interessati, gli studiosi, quindi tutta questa serie di persone che in un primo momento discuteva soltanto di teologia, poi di ottica, di filosofia, di storia, di varie discipline, di vari interessi. E all'interno dell'Accademia c'erano dei titoli onorifici, quello di principe dell'Accademia dei Trasformati è quello più importante. Giacomo appunto fu principe dell'Accademia dei Trasformati. Ve lo dico anche perché all'interno del libro chi dovesse leggerlo legge l'accademico principe, magari non capisce il riferimento. Questa orazione fu scritta in occasione della morte di Giacomo, che nacque nel 1711 e morì nel 1760. Questa orazione era andata perduta nei vari spostamenti che la biblioteca ha dovuto subire nel corso del Novecento. E io ne ho avuto notizia da un manoscritto che ha scritto mio nonno, appunto Nicola Nicolaci, e mi scriveva che se io volevo avere informazioni su Giacomo dovevo andare a leggere questa orazione. Questa orazione io pensavo non la troverò mai in biblioteca. Vado in biblioteca, non so se c'era, se la dottoressa Di Rialongo credo che si ricordi, io vado in biblioteca armata di buona volontà e di positivismo. Io ho detto: avete l'orazione? Una signora mi disse: no, ma come stai dicendo, ma cos'è l'orazione? E passò proprio, non lo dimenticherò mai, la dottoressa Di Rialongo rimase attonita perché mi ha detto: io l'ho trovata ieri, come fai a saperne a conoscerne l'esistenza? Questa orazione era esposta qui in questo leggio, era inserita all'interno di un libro con tanti altri documenti. È fondamentale perché, al di là del fatto che è molto poetica, una scrittura molto veramente molto bella, ma ci dà tante informazioni. Dovete sapere infatti che Giacomo Nicolaci appunto viene definito anche il gobbo, questo lo ritroviamo anche in tantissimi documenti, però sapete, io non voglio soffermarmi su questo, perché in realtà questa persona fu una persona molto forte, come era nota appunto Eleonora Magnano Nicolaci, che lo crebbe, quindi insomma qualche cosa gliela deve avere infusa comunque. Giacomo viene descritto come una persona che ama la cultura, pensate, aveva dei problemi fisici sin da quando era piccolissimo. Nonostante questo viaggiava, conosceva e parlava correttamente l'inglese, il francese, lo spagnolo, il greco e l'arabo. Neanche io nel 2013 riesco a parlare così bene queste lingue, quindi aveva contatti con studiosi esteri, soprattutto aveva un forte contatto con Montpellier, sia per tanti motivi, ma anche perché a Montpellier c'era un osservatorio molto all'avanguardia per l'epoca, e lui era un appassionato di ottica e di astrologia, di astronomia. E quindi, insomma, appunto, lui faceva questi viaggi, ed è da Montpellier che porta il progetto di questo palazzo dentro il quale siamo oggi. Il progetto del Palazzo Lucezio è quello di Villa Eleonora, proprio perché vuole ispirarsi a dei modelli a cui appunto, verso il quale lui ha un particolare affetto, un particolare amore. studia tanto, che si interessa di molto, e la cosa che mi è piaciuta è che ogni volta che andava in giro portava con sé la sua biblioteca definita dallo stesso portatile. Ed è per questo che credo che porre la lapide all'interno della biblioteca comunale di Noto lo faccio tornare un po' a casa, perché pensate che nel suo testamento dedica intere pagine a come debba essere ereditata la biblioteca, come deve essere curata, quindi era una cosa a cui teneva particolarmente. Ma a parte questo, Giacomo era anche una grande persona, perché pensate che dotava, le definivano le zitelle, le ragazze che non potevano permettersi di costituire la propria dote. Si preoccupava dei poveri malati e aveva costituito dei fondi per curare i malati, per far studiare chi voleva studiare non se lo poteva permettere, per occuparsi dei carcerati e delle condizioni in cui questi vivevano, e donava il primo pescato appunto a tutti i poveri della città. Io devo dire che sono orgogliosa, non tanto come Nicola, ma in quanto netina, che ci siano state delle persone di questa tempra e che abbiano avuto insomma questo amore nei confronti della città. Ora, proprio perché io ho amato fare questa tesi e fare questo libro, perché ho toccato i documenti con mano ed è stato bellissimo poter leggere le diciture, quello che appunto loro dicevano e esprimevano, per cui ho pensato bene di farvi leggere una piccola parte dell'orazione, perché è un po' complessa, da una persona a me molto cara, da Fabio Marziano, che non vedo, ma penso che si manifesterà.
Ecco.
Pensate che è un linguaggio ovviamente del 760, quindi un linguaggio un po' particolare e poetico. Ascoltiamo e andiamo veramente indietro nel tempo, grazie a Fabio. Sì, Fabio, ci arrivi? Non ti preoccupare, aspetta, ma risposta.
Voi, voi abbonda accortezza, ragione, sagacemente librando quei gloriosi greci, darete voi parere e giudizio. Se il barone di Jacopo, cui risplendete la costanza sua di dimostrarsi il perfetto modello di un cavaliere cristiano, oppure compare un luminoso luccio, più per il venerato pretore che lo rese compito esemplare di un cittadino di Noto. Don Jacopo fu famoso per il stato di una recenza. Vedete, esempio ugualmente, più che cavaliere cristiano, si fece conoscere ed ammirare l'elemento figlio di questa città. Il di lui intendimento fu oltre la norma facile e proprio, acquistando la fresca lingua latina, con quel più finita freggia donna con cui la tramandava a noi, famosi e fuori quasi. Sarebbe tutto ciò di ammirazione degna e di stima in quei soggetti di sfera minore, che siccome lo sono, voglio così Dio, che non siano valorosi molto, ma non già il principe di questa accademica finanza e nel figlio minore di questa città. Egli nulla vale di quelle lingue che sono bastevoli e punte e bassi di segni, né si diga un mai a rendere conto con suo sapere la gloria della patria, altri idiomi, altre lingue studiate, oltre da apprendere. Da qui l'abituazione onorosa nel parlare francese, cui agogna in oggi chiunque che sono la condizione comune ergersi voglia alquanto. Da qui il favela spagnolo, e da qui il dettarsi della provinciale, dell'araba, dell'inglese e della greca lingua. Altra cosa è forse disinnevole dei vostri accademici al risorgimento del tutto sommo sapere la mondana e sacra storia, in guisa che dopo averne veduta notizie da più accreditati scrittori, contava quindi il filo di costumi, le guerre e le condizioni. Eppur nulla si è ricordato finora l'assiduo studiare la memoria, onde l'ovissimo malinuomo in parole di fabbricare ogni genere orioli ad onda, nulla l'applicazione seria dell'ottica per cui lavorò di ogni sorta luci di specchi e lenti, nulla dell'astronomia e delle materie astrologiche. Non pertanto tutto ciò, e quando favellarsi fosse a lungo dell'ampia edizione dell'accademico principe di membrana nucleato, vorrei che venisse qui la famosa sua libreria, per cui al vanto della patria, in che hanno mille e mille scudi, la ricchia notizia del più potente autore, in modo che sia la miglior biblioteca senza farlo la guardia della nostra città e le vicine ancora in continuo. Per me, al vedere tanta virtù da Roma di Jacopo, in revivere le passioni, onde abbonda l'uomo per la figlia del primo padre, e di regolare i movimenti tutti del cuore, direi che fu di somma luce adorno nel dar non torna a nobili suoi uguali, per menare cristianamente la vita. Che se avete nel mondo di testimonianza maggiore, uopo ancora fosse, non le sue virtù di vivere, e non i greci, senza spostare il vantaggio del fiato, non parlerebbero per me le donne dei correnti, ai quali, quando la città grossa di Mosi, in risa che neppur sapeva la sinistra mano che mai facesse la destra, e quando nei primi giorni di ogni mese gli speleva denari e vive in faccia al mondo per portare il fondo del Padre Celeste, che le accendeva il cuore di carità che si eroica. Non parlerebbero dei mischini ai quali distribuiva l'intiera prima pesca di fondo di Mazzaneni, e quegli abbonati fermi a quali distintamente sue spese donar faceva medicamente a ristoro. Non parlerebbero quegli infelici condannati di carcere e quelli più bisognosi ai quali per testamentare disposizione lasciò considerevole sconto immediato, quegli infermi e dinamiche a squadra cui dispose in volendo che si soddisfasse un vicino e soffiente, e quelle povere zitelle, quella di cui dote le coppe pugne e rotte, spirito immortale, che ne direbbe mai come fu i tempi di questa città, le quali nelle ultime disposizioni del viver tuo religiosamente assegnasti legate e limosine. Ai, che la bella luce che si è cristò e dagli occhi nostri sparì. Varcato infatti poco meno che il decimo lustro, dalla mortale arma con violenza maggiore assalito, giace sul primo letto il barone di Jacopo, ove disteso uno e l'altro, accostato senza tanti misteri, la vicina morte aspetta tranquillo, e col cuore di Dio volere rassegnato e sommesso. Qui, sull'ora estrema, la santa effetti agitata il caldo, quando lo spettro degli amici, consolato l'auto accento, ripete, quanto è bella la sorte di coloro che il danno si accolora a Dio, godo un tempo di penitenza e perdono. E quando lo spigliozzi il pianto, tra la speranza e il timor santo, al crocifisso rivolto, io Signore, dice, io sono di quelli che vennero la nota. Quindi cresciuto il vischioso malato umore che correva col bagno del respiro, ad affogarlo, con animo invito, quindi, immortale da qualsiasi vittoria, e patisce ignorando la rete la soluzione da quelle porte, onde si allorga chiunque venne giorni in questo penoso istituto. Loro, rassegnato, allegro, chiude il filo della pregiosa vita, e di merito giusto, da questa maggior di qua e là, forte, vola all'eterno riposo, come le conviene sperarlo. Così disse il celebre principe di questa accademia, e conterbrei la vita sua se non passasse per mille un solo giorno pesare. Così disse lo diacono Maria Coraggio, che risplendeva l'essere nella tie bande in modo che suda ogni delicato giudizio a decidere se tu per la vita o per la dottrina più luminoso e vago. Così disse e così spirò. Così la raggiante luce sparì. Ah, che mi giova chiederò il giudizio vostro, se muove al pianto, la varia luce ci aspetta.
Grazie mille. E adesso anche io sto per finire, non mi tedio più. Dopo il barone Giacomo, di cui voglio farvi vedere, vabbè, la faccio vedere dopo perché ci sono altri documenti, la lapide. La lapide, infatti, noterete che non ha la colonna che appunto venne acquisita col titolo principesco. Infatti, Giacomo morì, non si sposò, forse per la condizione fisica a cui fu costretto, forse per sua decisione, ma si sposò il suo direttore, il fratello Ottavio, che ebbe anche lui ben 11 figli, e il cui figlio, Corrado Nicolaci, nel 1774 acquisì il titolo di principe di Villa Dorata. Questi sono i documenti che appunto, questo è il testamento di Giacomo, di cui ho parlato prima. Andiamo avanti, questa è la firma. Questo è l'atto di acquisto del titolo e questo è quello di di investitura. Dopo Corrado, appunto, addirittura il figlio, insomma, loro ricoprirono comunque anche nell'Ottocento, ecco, l'invito che mi aveva già dato il signor Frasca di poter scrivere la storia della famiglia oltre, perché in realtà i Nicolaci nell'Ottocento cominciano ad essere senatori, addirittura esponenti del Parlamento siciliano, addirittura anche capitani onorari della Guardia Britannica. Quindi insomma sono delle persone che proprio entrano ancora di più a far parte della storia anetina. E che cosa posso dire? Il mio studio mi ha fatto crescere da un punto di vista proprio lavorativo, perché mi sono innamorata della ricerca e spero di poterla continuare a fare, perché si deve riscoprire la storia per capire che cosa si vuole essere. Una persona una volta da piccola mi disse che i Nicolaci non avevano dei privilegi, ma dovevano avere sempre dei doveri per noto. Io lo dico a voi in quanto netini, anche a Volenti, da qualsiasi paese voi veniate, dove avete dei doveri nei confronti delle vostre città, nei confronti della vostra storia, della tradizione e del patrimonio. E se ognuno di noi prendesse un pezzetto di Leonora, un pezzetto di Giacomo e di altri grandi, perché a noto veramente ne abbiamo tantissimi figli illustri, ne prendessimo un pezzettino e lo portassimo nel nostro cuore e traessimo ispirazione da questi, secondo me tutto andrebbe molto meglio. E vi devo dire che la mia esperienza di questa giornata proprio mi ha dimostrato questo. Io non avrei potuto fare mai nulla se non avessi avuto le persone che oggi ho avuto a fianco, e quindi vado ai saluti. Innanzitutto l'amministrazione, che si è fatta carico anche economico di acquisire per il restauro della lapide, che ha bisogno di essere restaurata, e per il suo trasferimento. La dottoressa Costanza Messina, che non è qui ma che vi assicura ha dimostrato di essere una gran donna, di essere un grande assessore, ma soprattutto di essere una grande amica nei miei confronti, perché è stata sempre presente e mi ha aiutato. Molto di quello che avete visto oggi senza di lei non si sarebbe insomma potuto verificare. Ancora grazie di vero cuore a Ottavio, che ha aperto la sua casa senza conoscermi e mi ha fatto insomma scartabellare tra i suoi documenti. E veramente ha conquistato il mio cuore, ma secondo me ha conquistato quello di tutti, perché ogni persona di noto e appunto di qualsiasi città deve dirti grazie, perché ha ridato la storia alla città, ha ridato Giacomo al suo palazzo, quello che lui ha fatto costruire. Poi mi sono scritti perché grazie mille al signor Frasca, che ha accettato anche all'ultimo momento di partecipare, perché dovete sapere che doveva essere presente la professoressa Lina Scalisi, ma che per problemi insomma personali non ci è potuta essere, infatti lei ha scritto la prefazione del libro. Grazie ad Antonello per avermi dato proprio le chiavi della storia, perché senza di lui non avrei mai potuto barcamenarmi tra questi scritti così complessi. Grazie al signor Russo, che ha accettato questa mia scommessa, questa mia avventura, e ha dato voce al mio sogno. Ora fatemi leggere. Grazie a Fabio, che ha prestato voce e ha fatto un po' ritornare, ha un po', secondo me, abbattuto, no? Le distanze spazio-temporali con Giacomo. Grazie molte alla mia famiglia, non posso non ringraziarla, della figura di mia mamma, di mia sorella Francesca e di mia sorella Carola, che pensate si è dovuta assorbire tutte le correzioni della tesi, del libro, quindi proprio mi ha aiutato fisicamente e mentalmente. Grazie mille alla signora Carmela Cirinna, che mi ha aiutato tanto, mi ha sostenuto, e al signor Ivara, che mi ha già pianto. ma grazie anche alle altre persone che c'erano, e pensate anche ai operai di Ottavio Scribano che hanno prestato le loro braccia per questa causa, insomma. Ora vi dico, poi magari dopo, quando scendete, guardate appunto la lapide, perché non state guardando soltanto la lapide di Giacomo Nicolaci, ma state guardando la lapide di un pezzo della vostra storia. Arrivederci.
Allora chiudiamo, vi voglio dire un aneddoto che inizia così. Dice Ciccio, che sarei io, dice: oggi c'è stato il principe. Voi dovete sapere che io ho una libreria ad Aula, oltre ad essere venditore del libro, ho una libreria. E allora per tanto tempo mi era capitato che venisse una persona incaricata dallo zio, da Corrado Nicolaci, veniva questa persona sotto incarico del principe, dice: ce l'ha questo libro, se non ce l'ha glielo fa avere. Ad un certo punto questo rapporto intermediario, cosa curiosa a dirsi, non fu più voluta dal principe, e io mi vidi presentare per qualche volta in libreria questa persona distintissima. Vi dico che nella mia libreria c'è uno scalino che mi accede a circa 40 centimetri, e quindi a farla non è cosa di tutti, ma questo uomo che veniva con un'eleganza straordinaria, ecco, accedeva nella mia libreria, e mi è stato detto che era una persona molto riservata, una persona che non amava le relazioni con gli altri, eccetera. E il fatto quindi che venisse direttamente lui a relazionarsi con me era la cosa che io ho vissuto negli anni 70, quando la mia era l'unica libreria di tutta quest'area, Noto, Pachino, Rosolini, non ce n'era, e la mia era in linea geografica l'ultima libreria d'Italia, e venivano da me chiunque avesse bisogno di libri veniva da me. Ho assolto questa funzione, che era quindi sociale, civile, e che non era solo commerciale. Poi sono nate altre cose. Perché sto a dire questo? La famiglia Nicolaci, che si è sposata con Amoresi, e che questa sera dimostra anche lo sposamizio fra l'editoria mia, che è Diavola, io stesso ho una moglie che è Nettina, io stesso mi siedo a loro da 30 anni, tra l'altro, quindi questa sciocchezza di essere campanilisticamente attaccati a una o all'altra città non esiste da tanto tempo. Questa famiglia ha amato sempre i libri che sono stati oggetto della sacralità, del ruolo che noi abbiamo avuto con i libri. Questa famiglia aveva, questa stessa che concepiva la libreria portatile, no? Il tascabile. Io ho conosciuto altre storie, tipo lo scrittore Amoresi Teopito Di Giorgio, che è sconosciuto agli Amoresi di adesso, per dire, ma che noi sappiamo. Lui camminava, si spostava in Europa e lo seguivano i pacchi con i libri, e si chiedeva: ma quando mi arrivano i pacchi dei libri? Che era la sua biblioteca circolante in base ai movimenti che lui faceva fra Aula, Bologna, Parigi, e Oreste Europeo, che era traduttore tra l'altro dell'ungherese, insomma un autore su cui pubblicheremo un libro. Ora, dire, questa famiglia che amava tanto i libri, e che Ottavio dice, ad esempio, anche Ottavio dice, la lapide sia collocata all'interno della biblioteca Nicolaci, no? Ottavio eredita questa filosofia, questo attaccamento ai libri. Ecco, grazie a tutti voi per credere ancora nei libri. I libri stanno per diventare quel che sono, quei documenti là. Fra breve non ci saranno più, e allora ci saranno i libri che passeranno ad essere consultati negli archivi, perché noi stiamo tutti per scomparire, i librai di una volta, gli editori, sta tutto per essere trasformato nella nullità della comunicazione e della ricerca culturale che abbiamo in questo tempo. La facilità con cui si pensa di acquisire il sapere, che è in internet. I libri stanno per scomparire, anche i libri diventeranno, come tutti questi documenti, quasi illeggibili. La carta diventerà, che si sfalderà, eccetera eccetera. Voi state partecipando, ecco, all'ultima delle cose sacre che la civiltà gutenberiana ci ha regalato. Quindi, se voi comprerete il libro, partecipate a questa sacralità. Grazie.